www.redigio.it e la storia continua. Un po' di storia dei tre magi. Dionigi, Rustico e Eleuterio. Così come Don Abbondio si chiedeva nell'ottavo capitolo dei Promessi Sposi, Carneade, ma chi era costui? Noi ci domandiamo oggi, Dionigi, Rustico e Eleuterio, ma chi erano costoro? Ve lo dico subito. Altri non erano che Ator, Sator e Paratoras. E se preferite, Appalius, Amerus e Damasus. Contenti? Ma forse non mi sono spiegato bene. E se vi dicessi Gaspare, Melchiorre e Baldassarre? Ah, i tre magi, direte voi. Ma mi pare che quando Porta cercava di spiegare chi erano i Frasist, Fra Condut, dopo qualche verso rispondeva l'ipotetico interlocutore, perché con questo appellativo il frate era più noto. Ebbene sì, sono proprio loro, che per secoli furono chiamati dai milanesi come nell'intitolazione del presente capitolo, Dionigi, Rustico e Eleuterio. Le altre due terne di nomi fu Benedetto XIV ad attribuirle loro, e finalmente l'ultima triade è quella con la quale sono più universalmente conosciuti. E se avevano tutti questi nomi, figuratevi che non si è nemmeno sicuri che se fossero in tre, perché sempre secondo Benedetto XIV, che esaminò a fondo la questione, alcuni studiosi variano il numero da 3 a 4, a 5, perfino a 12. Pare oltretutto che non fossero nemmeno dei re. Beh, ricchi sì, forse potenti, ma non re. E poi, di quale paesi, se non si sa neppure da dove venivano? Il Vangelo dice semplicemente che venivano dall'Oriente. Ma l'Oriente è grande, e a quei tempi la geografia era un'opinione, tant'è che l'Africa, tolto l'Egitto e la fascia dei territori che si affacciano sul Mediterraneo, era genericamente indicata con la dicitura «Hic sunt leones», qui ci sono i leoni. L'ipotesi più probabile è che venissero dalla Persia o giù di lì, stante il nome di mago, che deriva dal persiano magus e attraverso il greco magos, che previene a magus latino, e stante anche la foggia del berretto di cui erano dotati, almeno come appare nell'iconografia comune. Se poi si volesse sapere in quel giorno i magi giunsero a Betlemme, non si riuscirebbe ad avere una risposta univoca. La questione è molto controversa, ma pare abbastanza probabile che vi arrivassero dopo la purificazione di Maria, che da noi si festeggia il 2 febbraio, con la festa della Candelora, quindi non il 6 di gennaio come comunemente si crede. Si aggiunga inoltre che anche la famosa cometa che avrebbe guidato i magi è guardata con sospetto dagli studiosi moderni, che, grosso modo in quell'epoca, identificherebbero con la cometa di Halley, che è quella che è passata nei nostri cieli nel 1910 e nel 1986, tanto per indicare due date vicino a noi, la stella di cui parla il Vangelo di Matteo. Con un punto di domanda, perché da calcoli fatti, e gli astronomi in queste cose non sbagliano mai, la cometa sarebbe stata visibile nel 12 avanti Cristo, ed è evidente la contraddizione. Con tutto ciò, appare certo, anzi probabile, che i magi siano venuti a Milano e, trovatisi bene, si siano fermati nel secolo IV e XII. Ma una nuova domanda si pone. Dato per scontato che Milano fossero giunti non da vivi ma in qualità di reliquia, chi li avrebbe portati fino a noi? La leggenda più comune parla di Sant'Eustorgio e le cose sarebbero andate pressapoco così. I misteriosi magi, dopo l'adorazione del bambino, erano tornati nelle loro terre, ma tornarono a Gerusalemme per la crocifissione di Gesù e morirono poi in Persia martiri della fede. I loro corpi furono pietosamente tumulati in un unico avello all'inizio del IV secolo a Costantinopoli, a cura di Sant'Elena, madre di Costantino imperatore. Recatosi da lui, Eustorgio, per la consacrazione a vescovo di Milano, avrebbe ricevuto dall'imperatore stesso le reliquie dei magi in dono nel 325. Poiché i corpi erano racchiusi in una pesante arca di pietra, la stessa che ancora oggi vediamo nella basilica di Sant'Eustorgio, con la semplice scritta «Sepulcrum trium magorum», il vescovo la fece caricare su una nave e, sbarcato sulle coste del Tirreno, su un carro tirato da due buoi. Intrapreso il viaggio verso Milano, sembrerebbe ancora con la guida di una stella che indicava la via più breve, ma forse la stessa cometa che aveva guidato i magi da vivi ora le accompagna da morti. E arrivarono così a Villetta Barrea, nel cuore dell'Abruzzo, e qui il carro fu assalito dei lupi. Beh, ancora oggi l'Abruzzo è l'unica regione italiana che ospita queste fiere, uno dei quali, i lupi, uccise un bue, quello di sinistra, precisa la leggenda, e lo divorò. Doveva avere un discreto appetito e una buona capacità di stomaco. Poi, questo lupo, un po' perché si era pentito, un po' per aiutare la digestione e un po' per obbedire a Sant'Eustorgio che glielo impose, prese il posto del bue sbranato e aiutò quell'altro a tirare il carretto fino a Milano. Quando però giunsero a Porta Ticinese, il carro recante l'arca divenne così pesante che nessuna forza riuscì più a smuoverla, e allora saggiamente Eustorgio ordinò che in quel luogo venisse costruita la Basilica dei Re Magi. La tradizione vuole che in questo stesso luogo il mitico San Barnaba, venuto a Milano a predicare il nuovo verbo nel 52 e nel 53, abbia battezzato i primi cristiani servendosi dell'acqua di una fonte divenuta poi miracolosa. E per ricordare questo avvenimento, ancora oggi è consuetudine che colui che viene nominato arcivescovo di Milano entri per la prima volta in città da Porta Ticinese e sosti in preghiera nella Basilica di Sant'Eustorgio. In questa basilica, dunque, venne deposta dal santo l'arca con i resti dei magi. Ma gli studiosi, sempre loro, pongono un'obiezione. Come mai Sant'Ambrogio, vescovo pochi anni dopo, 374-397, non fa alcun cenno di reliquie così importanti? Essi pensarono allora a Eustorgio II, vescovo dal 512 al 518, o a Sant'Arsazio, vescovo non eletto di poco posteriore, o infine, forse con più ragione, a una gloriosa conquista di crociati. Beh, se avete ascoltato fino a qui, avrete capito che tutto ciò che riguarda i magi è avvolto in una nebbia di incertezze, di possibilità, di probabilità, di mistero. Una cosa invece è certa, anzi certissima, ora il loro sepolcro è vuoto. Il fattaccio avvenne nel XII secolo e una volta tanto c'è anche una data ben precisa, il 10 giugno 1164. E fu Rainaldo, cavaliere del non mai abbastanza vituperato dai milanesi Federico Barbarossa, a operare la rapina, dopo la famigerata distruzione di Milano ordinata dall'imperatore. Questi aveva tuttavia voluto risparmiare i luoghi sacri, anche se i pavesi incaricati di distruggere il quartiere di Porta Ticinese si lasciarono trasportare dall'entusiasmo e demolirono anche il campanile di Santa Maria Maggiore, ma autorizzò ugualmente l'asporto delle preziose reliquie che i milanesi, credendo di riuscire a salvarle, avevano occultato nella canonica di San Giorgio a Palazzo. Una cronaca dell'epoca riferisce, tra l'altro, che i corpi dei magi, rintracciati dal fiuto di Reinaldo nel loro nascondiglio, si presentavano ancora intatti, essendo stati imbalsamati, e dal volto e dai capelli mostravano differenti età. Uno sembrava avere 60 anni, l'altro circa 30 e passi, e il terzo circa 15. Ma com'è possibile se prima di morire era stato presumibilmente 35-40 anni prima a Betlemme per la nascita del bambino? Anche questo è un altro mistero legato ai Re Magi. Le reliquie, dunque, vennero portate a Colonia e deposte con grande solennità in una bella urna d'argento preziosamente lavorata nella chiesa di San Pietro, sulla quale sorge più tardi il famoso Duomo, emulo di quello di Milano, anche se più anziano di un secolo. I milanesi non si rassegnarono tanto facilmente alla perdita di quello che era considerato un vero e proprio tesoro religioso. Oltretutto, le ossa dei magi erano considerate miracolose contro il mal caduco e contro i sortilegi, né si accontentavano della medaglia d'oro che veniva esposta dall'Epifania in sostituzione e che si diceva fosse coniata con un po' di quell'oro che i magi stessi avevano offerto al bambino e che in effetti era una moneta con l'effigie dell'imperatore Zenone. Cominciò a interessarsi per la restituzione Ludovico il Moro nel 1494, che coinvolse nella faccenda, senza peraltro ottenere nulla, Papa Alessandro VI. Neppure il re Filippo di Spagna, né Pio IV, né Gregorio XIII, né Federico Borromeo riuscirono successivamente a avere soddisfazione. Solo il cardinal Ferrari, nel 1903, riuscì ad ottenere in restituzione qualche ossicino, attualmente custodito entro un piccolo scrigno posto in una nicchia sopra l'altare dei Magi, protetta da uno sportello in rame sbalzato e decorato con simboli liturgici dello scultore Nicola Sebastio, tuttora vivente e operante, speriamo. www.redigio.it e la storia continua.